Mi unisco e volentieri anch'io, finalmente
è tornato.
Mi unisco all'applauso per Rita Forte.
Bravissimo,
complimenti,
brava.
Veramente brava, simpatica. Siete stati bravi.
Siamo stati bravi.
Devo dire,
abbiamo fatto un buon lavoro.
Devo dire che anche senza di me.
Però io ho sentito molto forte la tua mancanza.
Sì.
Devo dire la verità. Forte perché c'è Rita Forte.
Forte perché c'è Rita esatto. Forte. Tutto è studiato nei minimi particolari, ma non è finita qui.
Dove sei stato? Perché tu sei stato a reclutare.
Io sono stato a reclutare, esattamente. E ho portato qui in studio un libro e una scrittrice, chiaramente.
Mi sorgerebbe quasi un'espressione a dire, porca pupazza, no! Così. Ma poi si spiegherà perché
porca
parlo
pupazza
così.
Lo dico anch'io.
E diciamolo tutti allora. Ma vogliamo presentare l'autrice di questo libro meraviglioso?
Forza.
E tra l'altro che ha un mestiere affascinante. Però adesso poi ci facciamo raccontare un po' di... Maria Letizia Maffei.
Eccomi qua, porca pupazza.
Come stai?
Bene, benissimo.
Meraviglioso, ti vedo tesa, non essere tesa.
Non sono...
Ah, perfetto. Io invece sono molto teso.
Lo sono sempre.
No,
realtà.
Non ti preoccupare.
No, ma aspetta un attimo. Porca pupazza va subito spiegato.
Non è che...
il titolo.
Esatto.
Ecco.
Il titolo del libro, che ha anche un sottotitolo, La strategia del pesce palla. Poi bisogna dire tutto, capito? Che c'è la prefazione, per esempio, di Lillo e Greg, la casa editrice è la Memory, importantissimo, perché sennò poi dico, non avete citato chi? E adesso entriamo nel vivo, come
diciamo,
si suol
pure
dire.
che c'è
un manubrio di bicicletta,
ma
poi
diciamo.
Sai, se dici che c'è un manubrio di bicicletta, uno subito si chiede come mai, e già potrebbe essere la prima domanda, perché sulla copertina c'è un manubrio della bicicletta?
C'è un manubrio della bicicletta con un campanello fatto a cuore,
bellissimo
rosso, che spicca. Perché? Perché la protagonista del romanzo va in giro in bicicletta, vive a Roma, è una quarantenne, ben strutturata, una donna sicura di sé, con il suo lavoro, con la sua famiglia, eccetera, eccetera, che gira in bicicletta per Roma e vive forse una vita molto frenetica, ma quando sale sulla bicicletta il tempo si allunga, si dilata, perché chiaramente...
Anche i polpacci, perché a Roma, devo dire, tra sali e scendi...
Sali e scendi, poi voglio dire, ci sono proprio le strade che sono adatte, no, per camminare in bicicletta su Roma, è proprio una pista ciclabile. Ma io volevo dirti, ma questo personaggio, questa protagonista, no, che tu mi hai detto è molto sicura di sé, però vedo che si ragiona molto addosso, nel senso che ha questa caratteristica divertentissima, perché il libro tra l'altro ha dei momenti molto divertenti, ha dei momenti anche impegnativi, seri, di riflessione, è un libro che è molto bello prenderselo adesso, che è estate, leggendoselo con tranquillità, ci si rilassa, però questa protagonista ha questa interfaccia con lei stessa dove si fa delle domande e si risponde come se ci fossero altre persone che ascolta, mentre invece fa tutto lei.
La verità è che noi donne siamo così.
Lo so.
Quasi
infatti
tutte,
io ho detto,
quasi
mamma mia,
tutte. Siamo molto sicure di noi e ci facciamo troppe domande.
Dolcemente complicate.
Molto complicate, bravo. E Amy è la somma di tantissime donne, in realtà, come quasi tutte le donne sono. Dopo una certa età, fino a una certa età, forse no, non lo so. Non credo.
Però dopo scatta
dopo una certa
questa
età
sorta di meccanismo.
Sì, siamo in tante, tutte dentro la stessa testa e anche nella testa di Amy ovviamente c'è una sovrappopolazione di pensieri,
ma
dubbi, ansie.
È un libro per le donne o comunque per tutti?
No, allora è un libro scritto sicuramente da una donna che sono io, con una protagonista femminile, quindi è un libro in cui le donne ci si riconoscono, però è uno di quei libri che secondo me, non lo dovrei dire io, ma secondo me se i maschi se lo leggono
Per capire un po', visto che noi a volte arriviamo sempre quel mezzo metro dopo. No?
Sì.
Sai perché? Perché è il contrario delle donne. Noi abbiamo un pensiero, no?
Oppure un neurone, certo.
Esatto, che gira.
Pure mezzo a volte.
Esatto. La donna invece è ipercomplessa, quindi chiaramente per noi tutti i loro pensieri facciamo fatica a immaginarli, ne immaginiamo uno. Esattamente, però va bene, siamo un pochino più tranquilli. Senti, io quando mi sono letto questo libro, no? Ci eravamo incontrati, ne avevi parlato, ho trovato che tra l'altro ha una serie di capitolazioni, cioè di capitoli molto, molto divertenti, molto particolari, e ci sono anche vari personaggi. al di là di alcune sfaccettature dell'amica fatte in un certo modo, i protagonisti dell'ufficio, ma c'è questo personaggio, poi non voglio svelare il libro, no? Però c'è questo personaggio misterioso del telefono che fa questa telefonata ogni tanto, sì. Il Mister X, e poi invece accade che si arriva a un personaggio che potrebbe diventare importante per questa persona, anche se questa persona è un po' reticente. Sei anche tu così, o in realtà hai messo nel libro una storia inventata, o tu ti sei riconosciuta mentre scrivevi?
Allora, la storia del libro è sicuramente inventata, però vi assicuro che a cena tra donne tu senti queste storie ripetute praticamente da tutte, perché ce le siamo vissute tutte un pochino. Come voi uomini vi siete vissuti sicuramente delle storie tipo con noi donne.
Ma sai, io no, noi ci raccontiamo, allora, le
voi raccontate
personaggi, ci raccontiamo una serie di bufale, proprio una cretinata.
Noi
dietro.
Ci raccontiamo la verità.
Noi niente. Noi, e la cosa bella è che l'uomo invece, andiamo a cena, sentiamo, e tu che ascolti, cioè, vabbè, questo sta raccontando una delle tante fesserie.
Dividi per 20, sì, di solito. Esatto. Noi no, 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 a noi ci piace. E devo dire che questo Mister X, come pure l'avvocato che poi subentra in secondo tempo, pur essendo dei personaggi inventati, sono talmente veri.
Però lui è molto paziente, devo dire. Una persona.
Io l'avvocato?
Sono rimasto molto affascinato da parte dell'avvocato.
Sì,
perché
è bravo.
Esatto. Perché anche a subire, perché ci sono dei simpatici attacchi di panico di questa
di
persona
Amy.
Che chiaramente dobbiamo dire vive da single, quindi automaticamente è sovradosata con tutta una serie di domande, dubbi, battaglie interiori, fughe imprevise. Cioè è un mondo molto bello, perché questo libro ha questa sfaccettatura che comunque il personaggio principale è imprevedibile. Tu non lo sai, dici adesso ho capito perché adesso andrà a cena con questo e chissà cosa succede, ma nella tua mente l'hai capito, mentre invece no, succede tutt'altro, quindi è molto interessante.
In verità non lo sa nemmeno la protagonista, cioè
esatto.
Lei si stupisce da sola di pensieri che le vengono e di frasi che dice senza sapere di averle dette.
Tra
cioè,
cui
se ne
porca pupazza.
Porca pupazza è proprio un ritornello
che
costante.
Che è un'espressione importante, perché è un po' questo giro del libro ogni tanto torna come l'espressione di Dylan Dog giù da ballerino, no? Voglio
esatto.
dire,
ma per importante. Dare questo titolo, porca pupazza, tu hai fatto uno studio? Cioè, come è una cosa che viene, diciamo, spesso ormai, no? Nel linguaggio comune, ma da dove arriva poi sta porca pupazza? Io non ho mai capito. È un
modo intercalare
di dire,
come porca paletta, come ce ne sono tantissimi. Porca pupazza è molto vicino a me, effettivamente. Cioè, le mie amiche dicono: sì, tu lo dici sempre. Quindi, evidentemente, io me lo sono scritto e poi me lo sono anche scelto come titolo.
Come titolo, mi sembra giusto.
Ecco, parlando della scrittura, voglio dire, tu quando hai deciso di scrivere questo libro?
Allora,
e perché?
Dunque, ho deciso di scrivere perché dovevo farlo. Era proprio un'urgenza.
X-Men.
No, un'urgenza dell'anima. Era destinato assolutamente a me, al mio computer, alle mie serate post lavoro, anche un po' solitarie e anche un po' tristi, perché purtroppo nasce da un'esigenza di rappresentare un dolore. E devo dire che vedere il mio dolore trascritto e riscritto su una pagina mi è stato molto utile per, non dico per prendere le distanze, però per capirlo.
Quindi quasi terapeutico.
Molto terapeutico. Penso che succeda poi a tanti, chi scrive poesie per esempio dice sempre le canzoni, esatto. In realtà poi dopo aver scritto questa prima bozza di dolore così ho cominciato a scrivere una storia inventata, ho cominciato a metterci personaggi. È stato un po' un lavoro a cipolla, è stato un lavoro di drammaturgia molto anomalo, secondo me non è partita dalla storia, è stato il contrario. Ed è mi è sfuggito, mi è virato completamente verso l'ironia, verso il comico, mi divertiva.
Quindi tu avevi un'idea di base, però non sapevi dove questa idea poi sarebbe arrivata.
No, no, sicuramente non avevo l'idea di scrivere un romanzo. E forse leggendolo si capisce anche che è scritto a strati, come posso dire. Non è scritto...
No, io direi su questo aspetto no, però è affascinante il fatto che un libro possa anche nascere da uno stato d'animo che ha bisogno di mettere a fuoco dei pensieri, e poi si scopre che questi pensieri collegati uno all'altro diventano delle parole, le parole dei capitoli, i capitoli in un libro. Questo è un modo molto bello, perché c'è gente invece che la ragiona proprio nella costruzione, no? Quindi viene fatto l'elenco dei personaggi, vengono tutti suddivisi, catalogati, preparati per poi costruire la storia del libro. Qua invece parte esattamente dal contrario. E questa è una cosa molto bella e che mi piace molto.
Grazie.
No, devo dire, a me piace molto anche l'impaginazione, e cioè anche i titoli dei capitoli, che hanno comunque anche loro una originalità, secondo me.
Beh, anche perché ce ne sono parecchi.
Tantissimi, ecco. Perché alcuni sono brevissimi.
Esatto.
Ci sono capitoli che durano, non so, 4-5 righe.
È vero.
E basta.
E questo come è stato deciso?
Così. È venuto anche questo.
È venuto anche questo così.
È venuto anche questo così, oppure il capitolo terminava lì, quindi bisognava per forza.
Ma tu l'hai scritto già che erano dei capitoli?
No,
o hai pensato dopo di mettere i capitoli?
Dopo li ho aggiunti.
Ah, dopo.
Dopo.
Perché a volte vogliono i capitoli.
Ma a volte vogliono i capitoli, sì.
Ti mettono una serie di condizioni, dici, ma io l'ho scritto senza capitoli, è fondamentale avere i capitoli.
Però devo dire che i capitoli aiutano, perché siccome è un pochino un flusso di coscienza in tanti momenti, allora aiuta anche a immaginare situazioni, momenti, a mettere un punto dove c'era un punto che magari nella scrittura originale non c'era.
Per far capire ai nostri ascoltatori, perché poi la radio è bella, però poi ci sono delle situazioni che in radio devono essere spiegate un po' di più, perché sennò non... Ecco, volevo chiederti, qual è secondo te, e così lo citiamo proprio col titolo del capitolo, il capitolo fulcro, proprio centrale, il più importante del libro?
Porca pupazza, ecco, questo è tosta!
Lo so, però è così.
Guarda!
Sai cos'è? Ce ne sono parecchi. Proprio, non è così facile, perché per esempio già all'inizio, quando vai su Good Vibration, ma non voglio dire di che parte, è molto divertente, perché la descrizione è straordinaria, perché secondo me è proprio così per tutti, ma non possiamo raccontare di questo, e non è una canzone dei Beach Boys, parla di un'altra cosa.
Esatto,
perché uno non dice, diciamo adesso sarà, invece noi non lo diciamo, perché il segreto è dire e non dire.
È certo.
È perché sennò.
Però ormai penso che abbiano capito.
No, non è detto.
Non è detto.
Però possiamo dire la parola magica, che non abbiamo ancora detto. Sesso.
Ah, certo.
Perché ce n'è tanto.
Ce n'è tantissimo. È una cosa, è pregno.
Ho capito.
Sesso e dolore.
Esatto.
Binomio.
Questo.
Sì.
No, il capitolo...
Allora, ce ne sono troppi, non te lo so dire. Sicuramente quelli dell'avvocato, che sono l'avvocato primo round, poi c'è l'avvocato secondo round, l'avvocato terzo round e l'avvocato quarto round, che sono i quattro momenti in cui i due si avvicinano. Non nasce una storia d'amore, nasce una specie di battaglia d'amore, e non nasce per esigenze di Amy, tutt'altro. Lei vorrebbe evitare l'amore, perché l'amore è dolore, e quindi scappare.
L'amore
la fuga. La fuga è la cosa, la prima strategia di sopravvivenza.
E la fuga la si fa in bicicletta. E a questo punto, secondo me, ci potrebbe stare benissimo, per allietare i nostri ascoltatori, una canzone che abbia un po' questo sapore. Che canzone potrebbe esserci in questo momento, visto che parliamo di biciclette?
Che canzone potrebbe essere?
Rosalina?
Rosalina
è perfetta.
Rosalina.
Andiamo subito.
Andiamo, dai. Fabio Concato, RTR 99 Radio Ti Ricordi. C'è il retropalco, chiaramente. A tra poco.
State ascoltando Retropalco, emozioni e racconti dall'altra parte dello show. Su RTR 99, Radio Ti Ricordi.
E nella puntata di oggi di Retropalco, la musica con Rita Forte, ma anche il libro oggi. È molto interessante parlare di libri, perché poi, ecco, facendo un po' di retropalco, no, ti volevo chiedere una cosa importante. Quando si inizia la scrittura di un libro, no? Cioè tu sei lì, l'hai scritto al computer, hai detto?
Sì.
Perfetto. E tu arrivi davanti al computer e non c'è niente. Da che cosa, cioè, da cosa si comincia? Vabbè, tu dici dalla prima parola, ma come la si mette giù la prima parola?
Senti, io gambe incrociate sulla sedia davanti al computer, è una gioia di scrivere infinita. Proprio la voglia di scrivere, il bisogno.
Però le vengono a cascata.
Vengono da sole.
E quanto ci hai messo per fare
tanto? Questo libro ci ho messo 3 anni per scriverlo, ma proprio perché è stato non era necessariamente un libro, anzi non lo era per niente, nasce con tutt'altro intento. Quindi quando ha cominciato a prendere una certa forma ho cercato di dare la forma del romanzo, e quindi ci è voluto tempo, anche perché non l'avevo mai fatto, quindi certo, è stata un po' un'esperienza nuova. Però appena mi io ho questo, lo faccio ancora per altre cose che sto scrivendo, ma io appena mi siedo, gambe incrociate sulla sedia, vado.
Beh, scrivo. Questo mi sembra una gran bella cosa.
C'è anche questo bel disegno invece all'interno, no? Con il Colosseo e appunto la bicicletta.
Perché la bicicletta è fondamentale. Fondamentale anche proprio per... Ma non lo possiamo rivelare. Vedi, a volte parlare dei libri è difficile perché se mi stava già venendo la descrizione del modo in cui c'è una conoscenza, ma non si può dire, però questo spinge i nostri ascoltatori ad avere il gusto di andare a prendere. Guardate, è veramente un libro che secondo me lo si legge tutto di un fiato perché è brioso, è attento, ti fa fare anche un po' di autocritica sia all'uomo che alla donna, eccetera, e vuoi comunque sapere quale può essere la vicissitudine, perché ce ne sono parecchie. A metà del libro ci sono varie possibilità che possono accadere. Però io volevo farti questa domanda perché mi sembra giusto. Tu hai detto che hai impiegato 3 anni per scrivere questo libro. Vuol dire che tu comunque ti prendevi dei periodi di pausa e lo mettevi in sedimentazione, oppure andavi molto lenta, per cui per comprimerlo completamente ci sono voluti veramente 3 anni?
Allora, è una modalità molto anomala, perché io non riesco a scrivere d'inverno. Io d'inverno lavoro, e lavoro, faccio un lavoro che mi porta via talmente tanto tempo e soprattutto concentrazione, perché il telefono squilla, c'è tante cose da fare, per cui mi è proprio impossibile concentrarmi, perché ci vuole la concentrazione.
Indicativamente.
In estate, invece, che il mio lavoro scema quasi definitivamente o c'è poco lavoro, io lo faccio a tempo pieno. A tempo pieno totalmente, la mattina mi alzo, accendo il computer e vado. Poi magari, ovviamente non è che passo 8 ore davanti al computer, però il libro entra proprio lo respiro quotidianamente, per cui anche se mi capitano episodi nella vita comune, nella mia vita, eccetera, viene tutto riportato e diventa una specie come posso dire, una mania proprio, no? Per cui ogni cosa può portare qualcosa al libro, ogni esperienza, ogni piccolissima telefonata, ogni bambino che urla può tornare utile sul libro.
Ma
e quindi ce lo
porto. Ti capitava di ritornare indietro? Perché questa è una cosa curiosa, sì, che mi piace. Nel momento in cui tu stai scrivendo, hai scritto, che ne so, 35 pagine, poi hai delle cose da fare, sì, come sì, tutti nella vita, vai a rileggerti, vai a aggiungere, vai a modificare?
Assolutamente sì, e la rilettura è stata fondamentale, visti i tempi lunghi, perché bastava modificare qualcosa per minare poi tutta la struttura drammaturgica, certo, quindi è stato necessario leggerlo mille e mille volte. Però forse proprio perché l'ho letto tante volte e ho tagliato, ho acquisito poi questo ritmo anche un pochino asciutto, no? Sì. Per cui si legge forse in modo scorrevole, perché è proprio un ritmo quasi quotidiano, del parlare quotidiano. Però sì, assolutamente, nei momenti in cui scrivevo, quello c'era, e io ho continuato a lavorare sul libro anche mentre vivevo.
Sì.
D'altra parte, se c'è una cosa che io ho in testa, un motto che io ho in testa, è che dovremmo vivere proprio così, cioè dovremmo riuscire a vivere al 1000 per 1000 come vive Amy, cioè con tutti i neuroni aperti, con la testa aperta, con le emozioni aperte, viversi tutto, anche se fa paura.
È anche uno sguardo però un po' verso, guardando anche un po' indietro, perché per esempio nel capitolo che a volte il genio della lampada non basta, c'è appunto questo frammento che dice: almeno una volta all'anno si dovrebbero rivedere alcuni film. Per esempio, ieri ho rivisto Piedi nudi nel parco.
Ce ne sono di meravigliosi.
Ce ne sono di meravigliosi. Questo aspetto del libro anche mi piace, ogni tanto questo sguardo verso comunque le cose belle.
Ci sono dei pilastri.
Io ho notato
pilastri.
Questo, Guido, non so perché ha notato subito Good Vibration.
Perché
so.
Io sono spinto verso altri libri.
Verso il futuro.
Ecco.
Vabbè, è così.
No, ci sono sicuramente dei pilastri che fanno parte della nostra vita, sono delle belle canzoni, dei bei libri, dei bei film, ma anche gli episodi stessi della nostra infanzia, della nostra adolescenza, e questi non bisogna dimenticarseli mai.
Senti, una cosa importante è che noi abbiamo citato il titolo, ma abbiamo citato anche il sottotitolo, sì. E questo indubbiamente desta curiosità, perché un sottotitolo... ci si domanda sempre
di biologia,
ma non bastava,
marina,
esatto, non bastava il titolo, no, c'è anche un... perché?
Perché ho fatto un corso di biologia marina,
ecco.
No, la strategia del pesce palla è una strategia curiosissima, perché il pesce palla è un pesce piccolo, sì, che vive però nell'oceano ed è ovviamente, sarebbe facilmente preda dei predatori più grossi di lui, quindi tantissimi, se non che di fronte al pericolo si gonfia e raddoppia la superficie corporea. Questo significa sembrare più forte agli occhi dell'avversario, che è un po' la strategia che utilizza Amy, quella di gonfiarsi, di sembrare più forte di quello che realmente è. Nello stesso tempo però la strategia del pesce palla significa aumentare la propria superficie corporea, e noi la aumentiamo tutti noi costantemente, ogni volta che siamo con un amico, con un compagno, una compagna, ci si sposa, si crea un nucleo familiare, si fanno figli, si fa il team di lavoro, la squadra di calcio, insomma cerchiamo sempre di far parte di un gruppo e quindi di aumentare la nostra superficie. E questo ci rende più forti, e in realtà in parte lo è, anche se stare soli non significa essere deboli, anzi, Amy è una donna che ama stare sola, sì, non ha paura, sì, della solitudine, sì, però nello stesso tempo la sua vita è non potrebbe essere lontana per esempio dal suo migliore amico che è Giulio, sì. Senza di lei pensa, ogni cosa che fa dice chissà cosa direbbe Giulio, quindi comunque c'è una forte presenza nella sua vita. Poi cerca comunque l'amore, quindi cerca di aumentare ancora di più la sua struttura, ci sono gli amici, quindi
i compagni d'ufficio
disperate.
E cosa hanno detto invece nella prefazione Lillo e Greg? Non lo
e
possiamo
poi perché
dire
Lillo, perché Lillo e Greg?
Se no,
però, quindi non possiamo dire niente. Hai capito?
Però no, giustamente come dice Guido, perché Lillo e Greg e come hanno accolto questa richiesta, o sono stati loro ad offrirsi, com'è andata?
Lillo e Greg sono due amici carissimi che si sono prestati da cavie, devo dire, perché io gli ho mandato il libro e loro si sono prestati a leggerlo, e gli ho chiesto volete fare la presentazione, la prefazione, qualcosa, e sono stati disponibilissimi, quindi forse perché sono due persone molto ironiche, forse perché sono due personaggi che si mettono sempre in discussione, loro sono fantastici da questo punto di vista, fanno miliardi di cose, quindi
sì, non so hanno dove trovano il
non tempo, lo so nemmeno io,
è impossibile comunque.
Beh, umanamente sì, impossibile, esatto, ma lo fanno, e hanno trovato il tempo anche per leggere e per scrivere, e ne sono onorata.
Senti, come ci si trova partendo dall'idea di scrivere dei pensieri, poi rendersi conto che quei pensieri sono diventati un libro, e addirittura non è rimasto dentro un computer, ma è diventato vero, reale, lo si trova adesso nelle librerie. Come ci si sente? Perché la parola scrittore e scrittrice è una parola grossa, no? Però tu in realtà lo sei. Come stai vivendo questo momento con il libro che è nelle librerie?
Miracolo? Sogno? Sogno, forse? È un'esperienza fenomenale, forse perché in attesa, perché veramente non me l'aspettavo che sarebbe stato pubblicato, tutt'altro. Ma la cosa che più mi ha colpito, se vuoi saperlo, è la rete di amicizie, di amici che mi stanno sostenendo in questa nuova esperienza e stanno godendo della mia gioia e anche della loro gioia. Mi sembra di volare sostenuta da una rete, capito? Cioè è un'esperienza che io la trovo fenomenale, l'auguro a tutti.
Beh, io credo che sia una cosa bella quella di pensare a qualcosa che hai dentro e improvvisamente già esce fuori, quindi hai già creato qualcosa che prima non esisteva. Pensa se poi diventa tangibile e la vai a comprare, la vai a trovare, la puoi promuovere, la puoi raccontare, è una cosa che esiste, no? E quindi credo che sia affascinante proprio questo. Ogni forma d'arte che prima non c'è e poi arriva è di grandissimo rispetto ed è una cosa che secondo me non va assolutamente dimenticata. Si chiama proprio il valore di ciò che le persone riescono a produrre ed è una cosa molto bella.
Direi proprio di sì.
Direi
proprio
delle cose belle.
Hai detto delle cose fantastiche.
Noi lo consigliamo.
Esatto.
Anche perché assolutamente tutte sì. Le cose che facciamo nella nostra trasmissione sono fatte col cuore, nel senso che ci piacciono, perché sarebbe estremamente difficile altrimenti promuovere e soprattutto parlare di un qualcosa che uno non ha apprezzato leggendolo, nel caso di un libro, o ascoltando, nel caso di un disco. Quindi questa porca pupazza no, la strategia del pesce palla, secondo me, visto che siamo a luglio, visto che forse, 3 giorni qualcuno riuscirà anche a prenderseli sotto l'ombrellone,
sì.
Io penso che possa essere una buonissima idea.
È una benissima cosa e io a questo punto direi che proprio sui saluti e sull'invito ai nostri ascoltatori di andare a comprarsi nelle librerie questo libro, secondo me ci starebbe bene, per non salutarci così freddamente, mettere un'altra canzone, così ci possiamo salutare e poi il nostro pubblico intanto sogna di poter già essere nelle librerie a comprare.
E poi potremmo andare via tutti in bicicletta, tanto siamo all'Aventino nella parte alta, è tutto in discesa, quindi andiamo tranquilli.
Allora, appuntamento alla ciclabile.
Ecco, meraviglioso. E che canzone potremmo...
Diamo appuntamento a settembre. Settembre.
Mi sembra una gran bella cosa.
Settembre degli Earth, Wind & Fire.
Vi siete messi d'accordo voi due, io ho già capito subito.
Ma sai, gli intenditori si mettono d'accordo.
Io pensavo che fosse una versione inglese di Alberto Fortis, September, perché era settembre, sì. Vabbè, pazienza.
Beh, c'era anche September Morn, era bella anche
bella.
Quella.
Adesso
bella.
Facciamo la gara di tutte le canzoni che ci sono. Come? Però... Non si cambiano le canzoni, le scalette sono quelle lì.
September, Earth, Wind & Fire, direi di sì, va bene.
Allora, fammi ripetere tutte le cose, perché sennò poi qua gli editori si arrabbiano.
Facciamo Porca Pupazza a settembre e basta, dai.
Allora, Porca Pupazza no, sottotitolo, La strategia del pesce palla, Memory editore, Maria Letizia Maffei, prefazione di Lillo e Greg, che sono una garanzia. Sei stata bravissima, ci hai raccontato praticamente niente del libro, perché se tu lo racconti sei rovinato, no? Io mi immagino, metti che poi uno un giorno scrive un libro di avventura, come diavolo fa a presentare il libro? Non può dire niente, quindi non lo presenta, fine.
No, certo.
Chiamerà James Bond.
Esattamente, potrebbe essere.
Può essere una grande idea.
Una grandissima idea.
Ho urtato il microfono, ci sarà uno scrocchione. Sì.
Ah, vabbè,
pazienza, fa parte della diretta.
Allora,
sei stata gentilissima.
No, grazie a voi, siete stati fantastici.
Siamo stati bene.
Benissimo.
Adesso io me lo sono già letto, ma me lo porto nella mia, anzi... me lo metto nella mia libreria dei libri favoriti, e quindi come si faceva con i dischi, con le cose, tutto lì, non si sa più dove metterò le cose, va bene. Noi proseguiamo dopo esserci sentiti.
Lascio uno spazietto per ottobre.
Sì, per ottobre lascio uno spazietto anch'io, e noi dopo Earth, Wind & Fire ci rivediamo, perché dobbiamo dire altre due o tre cose
piccole, e poi salutiamo,
e poi
va
salutiamo.
Bene. Grazie.
A voi, grazie.
A tra poco, noi torniamo tra qualche minuto.